Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La vita cristiana è una vita in cui un vero credente segue Gesù. Gesù disse: perché mi chiamate signori, signori, e non fate le cose che vi comando? Mostrando, se voi non vivete seguendo me, non siete miei, che leggiamo anche in Primo Giovanni. Quindi, la vera fede produce ubbidienza. Primo Giovanni ci fa capire che ci sono cadute, ma c'è una differenza fra cadere e camminare. E chi dice: ma no, quello lì non mi va, quello è esagerato, c'è un problema. Allora, Gesù ci dà tanti comandamenti che riguardano i nostri rapporti. Per esempio, siamo chiamati ad essere sottomessi allo Stato. Ricordando che quando Dio fece scrivere quello a Paolo, lo Stato romano era pieno di corruzioni. Però erano comandati ad essere sottomessi allo Stato. Comanda a chi lavora, o a quel punto erano servi, ad essere sottomessi ai loro padroni, sarebbero noi nostri datori o capi. Comanda a membri di chiesa in Ebrei 13 ad essere sottomessi, ubbidienti ai loro conduttori in chiesa. Ai figli comanda ad essere ubbidienti, quindi sottomessi ai loro genitori. Ha creato la donna ad essere sottomessa al marito, all'uomo. Ha creato l'uomo ad essere sottomesso al suo ruolo di sacrificarsi per amare la moglie. E quindi, se noi seguiamo l'esempio di Cristo, viviamo, nessuno è libero. Un vero cristiano è libero dal peccato, ma non è libero nella carne di vivere come vuole. Siamo tutti sottomessi. Nell'ultimo sermone abbiamo iniziato a considerare il ruolo della donna. Voglio continuare oggi e, se Dio vuole, vogliamo arrivare presto a considerare il ruolo dell'uomo. Ma oggi vogliamo continuare sul ruolo della donna. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato 1 Timoteo 2, da 8 a 15, in cui abbiamo visto che la donna non deve avere mai un ruolo di autorità sull'uomo, questo nella società, lavoro, famiglia e chiesa. Leggo di nuovo 1 Timoteo 2, da 8 a 15. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando le mani pure, senza ira e dispute. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce, o di oro, o di perle, o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Infatti, è stato formato per primo Adamo e poi Eva, e non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cade in trasgressione. Tuttavia, essa sarà salvata partorendo figli, se persevereranno nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Il punto centrale che abbiamo visto in questo brano di Timoteo è che la donna non deve avere autorità sull'uomo, e parla specificamente con l'applicazione di non insegnare all'uomo, e dal contesto si tratta di un insegnamento ufficiale, quello della Chiesa, quello che sto facendo io in questo momento. Quello che è riconosciuto non è la condivisione che non è autorevole, è proprio l'insegnamento ufficiale, chi è stato scelto a fare l'insegnamento della predica, che riguarda non solo che è il sermone, riguarda come una donna parla. Una donna potrebbe condividere con autorità: dovete fare così. Allora sta parlando con autorità. Questo è vietato completamente. abbiamo visto che la parola silenzio, come parola, vuol dire quieta, tranquilla. Quindi non prende quella posizione autorevole. Infatti il contrasto è fra autorità e sottomissione. Abbiamo visto che la parola tradotta silenzio qui, hesukia, non vuol dire necessariamente, anzi di solito non vuol dire silenzio nel senso di non fare rumore. È più una vita tranquilla. Quindi vogliamo riprendere lo studio, perché quello è un brano, ma ci sono altri brani. E per capire un argomento biblico non si fissa con un brano, si guardano tutti i brani. E quindi oggi vorremmo andare avanti e guardare 1 Corinzi 14, da 38 a 34. In tutto quello che leggiamo nella Bibbia dobbiamo capire cosa intende l'autore, non cosa vuol dire per me. C'è una bruttissima tendenza oggi di fare cosiddetti studi biblici di gruppo, dove si mette in un cerchio e si legge un brano e poi chi guida, non chi insegna, chi guida dice: allora cosa vuol dire per voi questo brano? E ognuno dice la sua, ma per me voglia dire così, 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 e per me ma la Bibbia non ha 100 sensi quello che vuol dire a me, a te, a lei, a lui. La Bibbia vuol dire quello che vuol dire. E dobbiamo studiare diligentemente per capire cos'è l'intento dell'autore, perché lui è stato guidato da Dio. Quindi dobbiamo studiare, che ci vuole a volte un vero impegno. Quindi vogliamo capire questo brano. Quindi leggo 1 Corinzi 14, da 34 a 38. Tacciano le vostre donne nelle chiese, perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse, come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interroghino i propri mariti a casa, perché è vergognoso per la nonna parlare in chiesa. È la parola di Dio proceduta da voi, o è essa pervenuta a voi soli? Se uno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore, e se uno lo vuole ignorare, lo ignori. Allora, vogliamo capire questo brano, ma prima voglio parlare di un principio biblico importantissimo per qualunque brano, anche questo. Il principio è questo: la Bibbia non si contraddice mai. E perciò qualsiasi volta che un brano sembra di contraddire un altro brano, è importante confrontare scrittura con scrittura per capire: ok, io non sto capendo qualcosa, perché in base a quello che sembra a me, questo versetto contraddice quel versetto. Ok, vuol dire io non ho capito bene. Perché la Bibbia non si contraddice mai, c'è un unico autore, Dio stesso. Infatti, in caso dopo caso dopo caso, un apparente con contraddizione, visto attentamente, allora non vuol dire quello. Invece troppo spesso con leggerezza leggiamo un brano, ma dice questo, vuol dire quello. Ascolta, non ogni interpretazione è quella giusta. Io posso sembrare, dando un'occhiata ad un brano, io devo andare a scavare. La settimana scorsa in 1 Timoteo 2 abbiamo visto che la parola silenzio, come parola greca, hesukia, non è silenzio nel senso di non parlare, è quiete e tranquillo. E quindi io leggo, facendo ricerca anche delle parole, e leggo con cura. Qualche esempio di brani che potrebbero sembrare di avere un senso, ma poi leggendo più attentamente, leggendo altri brani, lo stesso argomento chiarisce. Un esempio fra tanti, Giacomo 2:24. Allora, se leggo solo quello, la salvezza è per opere, leggo. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto. Allora, letto da solo, vedi, siamo salvati per opere, siamo salvati per opere, è scritto qui, stolto. Non hai letto il resto della Bibbia? Che esclude le opere? Ma allora c'è una contraddizione, stolto. Non hai letto nel contesto? il contesto di Giacomo 2 non sta parlando minimamente di come si diventa salvato. Pensate a questo. Non sta insegnando come si arriva alla salvezza. Giacomo sta parlando di come riconoscere la vera fede. Infatti, un brano che direbbe il contrario, ma non è il contrario, è Efesini 2, 8 e 9 che leggo. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Non c'è nessuna contraddizione. Tanti brani parlano così della salvezza che non c'entrano le opere. Allora Giacomo 2, 24 cosa vuol dire? Il contesto di Giacomo, e bisogna sempre rileggere nel contesto, è come si riconosce una vera fede da una falsa fede che Giacomo chiama una fede morta. E lui parla di quelli che non sono salvati, che credono, come un demone crede, non credendo di aver bisogno di un salvatore, ma solo credendo intellettualmente delle dottrine, non sono rinati. E lui dice, quella fede è una fede morta, guarda, non produce frutto in voi, frutto di opere. E quindi non siamo salvati da fede sola. E il contesto chiarisce, quella fede lì non salva. Non sto parlando della vera fede, sto parlando della quella fede lì, nessuno è salvato per quella fede sola, servono anche le opere, cioè il frutto di una vera fede, non quella fede che avete voi. E lui fa dibattito con questa persona immaginaria. Tu dici di avere la fede, mostrimela, io ti mostro la mia, che è diversa dalla tua, con le opere. Quindi se leggiamo Giacomo nel contesto, non c'è conflitto assolutamente con tanti altri brani che dicono che siamo salvati per fede solo senza le opere. Giacomo non sta parlando di come si arriva alla salvezza, sta parlando di come si riconosce la vera fede. Un altro brano che viene usato da sette per negare che Gesù sia Dio. Giovanni 14, 28. Gesù parla. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste perché ho detto, io vado al Padre. Poiché il Padre è più grande di me. Ah, vedi, Gesù non è Dio. Dio Padre è più grande di Gesù. Leggendo un versetto, ignorando il contesto, non confrontandosi con altri versetti, uno potrebbe pensare quello. Ma Giovanni dice, per esempio, Gesù dice, per esempio in Giovanni 10, io e il Padre siamo uno. Dice in Giovanni 14, chi ha visto me, Filippo, ha visto il Padre. Perché mi dici, mostraci il Padre? Quindi dobbiamo vedere tanti brani che dimostrano che Gesù è Dio. Tutta la gloria della maestà dimora in Lui. Quindi non devo leggere un brano senza leggere anche gli altri e poi devo capire il significato vero di questo brano non può contraddire il significato vero degli altri brani. E quando io vedo un conflitto vuol dire che non ho ancora capito bene il brano. Questo è un principio fondamentale. In 1 Corinzi 15, 29, un brano che tanti dicono, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo si può battezzarsi per portare alla salvezza una cara già morta? No, non vuol dire quello. Leggo il brano. 1 Corinzi 15, 29. Altrimenti, che faranno quelli che sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? Allora, se io leggessi solo quello lì, potrei dire, ma in qualche modo tu puoi battezzarti per una persona morta. Ma scusate, il battesimo viene spiegato chiaramente in tanti altri brani che è qualcosa che uno fa come segno della sua salvezza. Non si fa per un altro. Ma qui dice battezzare per i morti. Attenzione. Confrontando scrittura con scrittura, vado in Matteo 20, non leggo ma ve lo dico, 20, 22-23 e leggo che Gesù dice: potete voi essere battezzati con il mio battesimo? Non sta parlando di battesimo in acqua, sta parlando delle sue sofferenze. La parola battezzare vuol dire immergere, la parola stessa vuol dire immergere. Allora Gesù sta dicendo a questi due apostoli: potete voi essere battezzati con il mio battesimo? Potete voi prendere la mia sofferenza? Loro: sì, certamente sarete battezzati, invece certamente avrete anche voi da soffrire per l'Evangelo. Allora, quando capisco, battesimo vuol dire soffrire per l'Evangelo. E qual è il contesto di 1 Corinzi 15? Coloro che soffrivano per l'Evangelo, se leggete è chiarissimo. E poi nella Bibbia morti, più volte vuol dire cosa? Non morti fisicamente, vuol dire morti spiritualmente, non credenti che sono spiritualmente morti. Allora il brano diventa chiaro. Adesso avendo visto come battezzarsi viene usato, soffrire per proclamare Dio, morti che implica persone non salvati, il tutto è chiaro. Ecco, vuol dire, se non ci fosse la risurrezione, perché soffriamo per evangelizzare i non credenti? Se solo muoiono e non c'è nient'altro, perché soffrire? Ma c'è la risurrezione, ecco perché soffriamo per poter salvarne quelli che Dio ha chiamato. E conviene soffrire per quello. Questo è il punto di Paolo. Quindi il punto è: un versetto preso per conto suo può essere difficile a capire correttamente e serve vedere altri brani che trattano lo stesso argomento. E per questo quando leggi non devi dire: ma lo dice, quindi... Ma aspetta, è scritto così, ma non vuol dire che vuol dire come lo stai vedendo tu. Hai visto il resto della Bibbia? E questo è un esempio. Altri esempi ce ne sono tanti. La salvezza dipende dall'uomo solo. La salvezza è qualcosa che Dio ha messo lì. Chi vuole è lì. Chiunque vuole, vieni, prendete la salvezza. E dipende dall'uomo? Dal punto di vista dell'uomo. E da qualche brano sembrerebbe così. Ma poi leggo altri brani che rivelano quello che non è visibile con gli occhi. Che nessuno cerca Dio, neppure uno. Che l'uomo è morto nel suo peccato. Che nessuno può andare a Cristo se il Padre non lo attira. Allora altri brani rivelano, allora è necessario che uno si ravvede e crede. È fondamentale, però non può farlo se Dio non è all'opera in lui. E quindi un brano non contraddice mai un altro. Ma è quando leggiamo i tutti insieme che diventa chiaro tutti quanti. Quindi è importante tenere in mente il principio che per capire correttamente un brano, soprattutto un brano che potrebbe sembrare di contraddire un altro, o come quello del battesimo per i morti, che ma cosa vuol dire? Perché sembra di contraddire il senso del battesimo altrove. È fondamentale capire, uno, che la Bibbia non si contraddice fra di sé mai, e numero due, scrittura spiega scrittura. Questo è un principio da ricordare, perciò non bisogna leggere un brano fuori dal contesto del resto della Bibbia. Allora, tenendo questo principio in mente, torniamo in 1 Corinzi 14. Voglio confrontare questo brano con altri brani, ma prima voglio analizzare questo brano nel suo contesto, la grammatica. Questo è importante. Spesso nella Bibbia, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo, parlano diversamente da noi. Mettono più cose insieme che non sono così diverse. Sono le stesse cose o la stessa cosa detto in più modi. Non è normale per noi di fare quello in italiano, ma in greco, in ebraico, è normalissimo nella Bibbia. E quindi questo brano non è un elenco di più insegnamenti, più comandamenti diversi, è un unico insegnamento detto in più modi. Questo è importante capire. Questo non è vari insegnamenti, è un insegnamento detto in vari modi, ma è stesso cosa sta dicendo. Questo è fondamentale per capire correttamente. Voglio rileggere. E notate vari comandamenti, ma sono sempre la stessa cosa, detti da più punti di vista. 34. Tacciano le vostre donne nelle chiese, perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse, come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interrogano i propri mariti a casa. Perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. È la parola di Dio proceduta da voi o è essa pervenuta da voi soli? E se uno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. E se uno lo vuole ignorare, lo ignori. Allora, qui non ci sono più comandamenti. Non è che, ok, c'è il comandamento di non parlare, il comandamento di tacere, il comandamento di essere sottomessa. No, sono tutte cose descrivendo la stessa identica cosa, come anche quello di interrogare i mariti a casa, anziché parlare nell'assemblea. Paolo sta spiegando una cosa simile a come aveva fatto in 1 Timoteo 2, in cui aveva parlato di non avere autorità, non insegnare ad un uomo e di stare in silenzio, quieta. Stava dicendo la stessa cosa in più modi in 1 Timoteo e qui stava dicendo la stessa cosa, cioè parla di una situazione in cui una donna vorrebbe interrompere l'insegnamento per fare domande. Cioè, guardate il contesto. Lui dice, se vogliono imparare qualcosa, interrogano i propri mariti a casa. Cioè, uno sta insegnando e lei dice, aspetta, aspetta, questo non mi è chiaro, fermati e spiegami quello. No, è vergognoso per lei di parlare così. Lei deve tacere, lei deve stare in silenzio, non può parlare, deve essere sottomessa, perché facendo quello è lei che sta comandando la direzione del culto. Cioè, uno sta predicando, uno sta insegnando e lei interrompe, lo ferma. Fermati! Prendendo autorità. Io non ho capito quello che hai detto, spiegami quello. Effettivamente dando ordini. Fermati e spiegami quello perché non mi è chiaro. Allora, sconvolge tutto l'andazzo del culto. E Paolo sta dicendo, questo non è permesso, devi tacere. Perché il contesto di tacere è di non interrompere per imparare. Se hai domande, aspetta finché non vai a casa e chiedi. Quindi dobbiamo capire il contesto. In 1 Timoteo 2, qual era il contesto per la donna di stare in silenzio, che sarebbe tradotto meglio, quieta, tranquilla? Di non prendere autorità nel insegnare. Il contesto. Non stavi dicendo che non può parlare, ma non può parlare nel senso di prendere autorità. Qui non sta dicendo che non può parlare in genere, sta parlando di non parlare nel prendere autorità nell'interrompere. Devi piuttosto, come diceva in 1 Timoteo, avere un comportamento di sottomissione in tutta la vita, ma quando la Chiesa è messa insieme. Vedremo fra poco che Paolo specificamente permette alla donna di parlare al culto. Infatti quel brano che stiamo per vedere dimostra che questo non vuol dire che non può dire niente, perché se no non avrebbe senso per dire che può dire. Però questo è non può dire in questo contesto di interrompere per chiedere spiegazioni. Quindi il punto qua, come in 1 Timoteo 2, è che la donna deve avere un comportamento di sottomissione e mitezza in tutta la vita e specificamente durante, in questo contesto, gli incontri di chiesa, perché questo porta gloria a Dio, come abbiamo letto in 1 Pietro 3, la donna sottomessa porta gloria a Dio. Così, Il contesto, che è fondamentale capire, del tacere e stare in silenzio e non interrompere con domande per poter capire. Non si tratta di silenzio totale, si tratta di non interrompere per fare domande. Chiaramente neanche gli uomini devono interrompere l'insegnamento ufficiale per creare confusione, ma in modo specifico Paolo parla delle donne perché uscirebbe molto dal loro ruolo. Vorrei fare una parentesi qua. Come tanti insegnamenti, quando dice interrogano i loro mariti, propri mariti a casa, questo è quando una donna ha un marito credente. Ma se una donna non ha marito, oppure non ha marito credente, quindi non può fare una domanda a un non credente su cose della Bibbia, chiaramente, oppure non ha marito, può chiedere a qualcun altro. Potrebbe chiedere agli anziani o chi loro indicano che sarebbe in grado di dare la risposta corretta. Quindi, non esclude tutte quelle donne che non hanno un marito credente. Anche loro possono avere soluzioni, risposte alle domande. Solo che sta parlando del principio, lui non sta parlando di quello, sta parlando del fatto che non devono, qualunque donna, interrompere per fare domande durante l'insegnamento. Allora, dal contesto possiamo capire che Paolo non sta vietando in senso assoluto alla donna di parlare a culto, ma onde evitare ogni dubbio, consideriamo un altro brano in cui Paolo, vari brani in verità, insegna che la donna può parlare al culto. E questo sarebbe il principio che, detto prima, confrontiamo scrittura con scrittura. Ci sono certi brani che implicano che la donna può parlare, e poi ci sono altri brani, c'è un brano specifico che lo dichiara in modo chiaro. Allora, un brano che parla di tutti i credenti è Colossesi 3, 16. Allora, abbiamo letto in 1 Timoteo 2 che la donna non deve insegnare all'uomo, nel senso di non avere autorità. Lì si tratta di un insegnamento ufficiale, autorevole. La donna non può mai predicare, non deve essere chi porta l'insegnamento della Chiesa. Però può insegnare nel senso informale, non autorevole, che si fanno fra credenti. Colossesi 3, 16. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. La parola istruendo è didasco in greco, che è anche insegnare. Quindi i credenti possono insegnare gli uni gli altri, ma questo è quello informale, non è con autorità. Romani 15,14 parla di ammonire, che è una forma di insegnare. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Qui Paolo parla a tutta la Chiesa e dichiara che sono in grado di ammonire gli uni gli altri. Una forma di insegnare. Allora, uno potrebbe dire, ma non dice specificamente che una donna può dire questo agli uomini. Hai ragione, non dice che non può, ma non dice in modo specifico. E per quello vogliamo arrivare a 1 Corinzi 11, che dice specificamente. 1 Corinzi 11, un brano in cui, sempre scritto da Paolo, Paolo mostra chiaramente che la donna può parlare al culto, però solo se lo fa in modo sottomessa. Sottomesso. Quindi, questo brano, 1 Corinzi 11 da 1 a 11, ci aiuta a capire correttamente 1 Corinzi 14 e 1 Timoteo 2. Voglio leggere 1 Corinzi 11 da 1 a 11, che sta insegnando che può insegnare, può parlare al culto, profetizzare e pregare, però solo con sottomissione, che qui dimostra questa sottomissione portando il velo, un simbolo della sua sottomissione, mentre 1 Corinzi 14 e Primo Timoteo 2 parlavano non di un simbolo, ma di un comportamento di sottomissione. Pensate, Primo Corinzi 14, Primo Timoteo 2 parlavano di un comportamento di sottomissione, non insegnando con autorità, non interrompendo, così mostrando la sottomissione. Qui parla di sottomissione con un simbolo di sottomissione. Leggo. Allora, vi dico anche un piccolo premesso. Non stiamo studiando in questo sermone il velo. È chiaro da questo brano, ma non è un insegnamento, perché quello è tutto un altro insegnamento che prenderebbe più tempo. Voglio notare il fatto come lei è permesso a parlare al culto. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Ora vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che ne fosse rasa. Ora, se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli. Ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo. Solo per dirvi, in greco, se è una cosa vergognosa è la condizione, prima condizione, e che vuol dire è, visto che. 7. Poiché quanto all'uomo non deve coprirsi il capo, perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. Anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Non di meno, né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore. E mi fermo lì per il nostro scopo di oggi. Per capire questo brano, tenete in mente che il contesto del brano è come si comportano al culto. Lui prosegue dopo questo parlando del fatto che loro al culto avevano l'agape, e c'erano quelli che mangiavano e bevevano mentre altri non avevano niente. Quindi lui prosegue, e quando, come fanno per la cena del Signore. Poi sappiamo anche questo perché preghiera e profetizzare messo insieme si fa insieme. Cioè uno non profetizza da solo. Quello si fa quando siamo insieme. Primo Corinzi 14 parla di profetizzare, proclamare le verità di Dio, significato, come mezzo principale di edificare la Chiesa. Quindi Primo Corinzi 14 rende molto chiaro che profetizzare è come si edifica gli altri della Chiesa. Quindi il contesto di questo brano è quando la Chiesa è insieme. Può la donna pregare e profetizzare con la Chiesa? E Paolo dice sì, ma solo se porta il velo con un simbolo che ha un'autorità sulla sua vita. Un uomo, non Dio. Lui fa questo ordine: Dio, Padre, Cristo, Cristo, l'uomo, uomo, donna. Tenendo conto perciò che profetizzare e proclamare le verità di Dio può vuol dire predicare. Ma sappiamo che la donna non può predicare, da quello che leggiamo in Primo Timoteo 2. Quello è vietato. Però le profezie come le proclamazioni che troviamo in Primo Corinzi 14, dove dice per esempio: quando vi riunite, chi ha un salmo, chi un insegnamento, questi sono le profetizzare che fanno i credenti, non sono autorevoli, sono verità che portano. E qui anche le donne possono partecipare. Il punto di Paolo, guidato da Dio, è che la donna può pregare quando la Chiesa prega insieme, può profetizzare se ha il capo coperto come simbolo della sua sottomissione. Quindi, quando la Chiesa porta il tempo di condivisione, quando la Chiesa prega, i canti sono preghiere. I canti sono proclamare le verità di Dio. Quindi anche quelli, perché se non fosse permesso di parlare in nessun modo, non dovrebbe neanche cantare, perché è quello è pregare. Spesso cantiamo proprio a Dio, o è proclamare. Ma la donna può sia parlando che cantando, però ha bisogno di farlo nel suo ruolo. Quindi Paolo qui rispecchia quello che aveva detto in 1 Corinzi 14 e 1 Timoteo 2. La donna può parlare, ma non in modo autorevole, non interrompendo, non facendo domande durante l'insegnamento. Il fatto che Paolo spiega che la donna deve coprirsi quando prega o profetizza rende chiarissimo che può pregare e profetizzare. Se questo non fosse permesso da Dio, non avrebbe alcun senso dare un regolamento su come fare. Se Dio vieta qualcosa, non spiega come fare la cosa vietata. Dio non spiega come rubare. Quando rubate, non fa quello. Quando commettete adulterio, fate in questo modo. Quando mentite, fate in questo modo. Dio, quando una cosa è vietata, non spiega come fare. Mai. Se Dio spiega come fare, è perché è una cosa che è lecito fare. Quindi il punto di Paolo è che la donna può parlare, può pregare durante il culto, però come 1 Corinzi 14 e 1 Timoteo 2, la donna deve fare tutto restando nel ruolo che Dio le ha dato di sottomissione. Non può parlare, non può pregare in modo autorevole. Non deve usare la preghiera o la condivisione per predicare agli altri. Vedo che siamo messi male e dobbiamo fare questo, dobbiamo fare così, dobbiamo... La donna, quello è parlare in modo autorevole. Non è condividere, è spronare la Chiesa, dire come devono fare. Questo non è il ruolo della donna. Quindi la condivisione non è un momento di, in modo subdolo, prendere autorità. No, devi tacere in quel senso. Devi parlare e pregare con sottomissione, portando il velo come simbolo, mostrando che riconosce e accetta il ruolo di Dio. E per quello che è importante, non solo prendere e mettere il velo, ma di prendere e guardare al velo. Cosa sto per dire, Signore? Cosa sto dichiarando con questo? Cosa dichiaro quando prendo il pane e il vino al succo? Cosa sto dichiarando, Signore? Vogliamo vivere i simboli. Prego che avete visto l'importanza di mettere insieme più brani per avere il significato chiaro. Questo è importante, riconosce come principio. In Atti vediamo due brani che confermano che abbiamo capito questo brano correttamente. Prima di tutto, in Atti 18, leggiamo che una coppia, Aquila e Priscilla, insieme aiutavano Apollo a capire più correttamente la dottrina di Cristo. Non è un insegnamento autorevole, quello sarebbe vietato a Priscilla, ma un insegnamento personale per aiutarlo a capire, probabilmente in casa loro. Leggo Atti 18:26, che inizia egli qui e Apollo. Ed egli cominciò a parlare francamente nella sinagoga, ma quando Aquila e Priscilla l'udirono, lo presero con loro e gli esposero più a fondo la via di Dio. Priscilla e l'Aquila, sentendolo parlare e predicare nella sinagoga, hanno capito, ma lui non ha capito tutto. Cioè lui ha delle lacune notevoli ancora, non sa certe cose di Cristo. E lo invitano probabilmente a casa, non dice dove, lo portano a disparte e spiegano le cose di Cristo a lui. Entrambi spiegano. Ma quello non è un insegnare autorevole. Poi, in Atti, Paolo sta andando a Gerusalemme e Luca sta viaggiando con lui. Luca che scrive in prima persona plurale, lui e Paolo viaggiavano. In Atti 21, 8 e 9 arrivano a Cesarea dove c'era Filippo, vecchio Filippo, da anni prima. che ci viveva e sono stati ospitati presso di lui. Notate che lui ha quattro figlie in casa con lui che profetizzavano. Leggo Atti 21, 8 e 9. Ripartiti il giorno seguente, noi che eravamo compagni di Paolo arrivammo a Cesarea e entrati in casa di Filippo l'evangelista, che era uno dei sette, restammo presso di lui. Ora, egli aveva quattro figlie vergini che profetizzavano. Quindi qui vediamo queste donne che profetizzavano. Quindi era permesso a loro. Cioè, non è visto in alcun senso male qui, è una cosa dato per fatto. Quindi non usavano autorità, ma potevano parlare delle cose di Dio. Allora, tenendo tutto questo in mente, guardando i vari brani tutti insieme, guardando il contesto, guardando il significato delle parole, confrontando scrittura con scrittura, possiamo riconoscere che non c'è alcuna contraddizione. Non è che in 1 Corinzi 11 Paolo permette alla donna di profetizzare e pregare durante il culto, ma in 1 Corinzi 14 divieta, devi tacere. No, ma quello, se fosse così, sarebbe una contraddizione, ma la Bibbia non si contraddice. Quindi vuol dire che, ok, non sto capendo correttamente, quindi vado a fondo, confronto anche con 1 Timoteo 2, noto che i quattro figli di Filippo profetizzavano e dico, ok, adesso mi è chiaro. Questo è importante, capire con impegno la parola di Dio, non la prima cosa che a me sembra. La mia preghiera con questo è che possa aiutarci prima a capire il ruolo della donna, che è importante, è importantissimo, è fondamentale, è menzionato in più brani, quindi Dio la ritiene molto importante questa verità. Ma anche prego che questo possa essere un aiuto, uno stimolo per noi di leggere con cura la Bibbia, di dire, ok, vedo quello che a me sembra che voglio dire, ma forse ci sono altri brani che ne parlano. Allora io voglio capire, perché se sì, è importante leggere quegli altri brani per capire meglio. La Bibbia richiede impegno. Paolo parla di impegnati, sforzati a studiare bene, perché non è sempre facile. In 1 Timoteo 5 parla degli anziani che affaticano nell'insegnamento, perché ci vuole una fatica per confrontare brano con brano e possiamo tutti crescere in quello. Quindi prego che possiamo, uno, essere sottomessi a Dio in ogni campo della vita. Qui parlava delle donne nel modo di agire, comportarsi con uomini e parlare, ma io prego che possiamo essere sottomessi tutti a Dio in ogni campo della vita e non dire, ma non è da me, ma io ho da dire, io so più di loro. Se la nostra cultura vive in un certo modo, in certe culture gli uomini disprezzano le donne. E non so se avete mai visto dove l'uomo non cammina mica con la moglie, cammina davanti e lascia lei a portare le borse, i figli, tutto, e lui non porta niente e lei sta lì faticando sotto il peso e lui assolutamente non si vergognerebbe di aiutare. E se un uomo diventa credente in quella cultura, e la Bibbia parla di onorare la moglie, e onorare la moglie, lasciare lei portare 60 kg di roba e lui non ha niente, lei ha due sacchi di 30 kg ciascuno e lei sta camminando sotto questo peso 8 km fino a casa e lui non porta niente perché nella sua cultura la donna non vale niente. Cosa dovrebbe fare un uomo credente? Cosa dovrebbe fare? La Bibbia comanda al marito di onorare la moglie. Dovrebbe dire, io non vivo secondo la mia cultura, io vivo secondo Dio. Giusto? O no? E se voi donne, il mondo dice che si veste in un certo modo, non in un altro. Ah, io non porterei mai vestiti così larghi o così, così, o così. Io non lo farò mai perché sono abituato alla mia cultura. Cosa devo fare? Io devo abituarmi, non a quello che è la mia cultura, a quello che Dio dice. E se in questo esempio di oggi una donna, ma scusami, mica che siamo nel Medioevo, e io ho i miei diritti, io... No, Dio dice così. Un marito può dire, ma io devo sacrificarmi per amare mia moglie come Cristo, ma stai scherzando? È quello che Dio dice. Quindi in ogni campo della vita io devo valutare qual è il mio metro. Qual è il mio metro? Di essere marito, moglie, genitore, figlio, dipendente, cittadino, membro di chiesa. Qual è il mio metro? E quello che a me va bene, io accetto questo e questo, ma quello lì no, quello lì no. Ma chi è Gesù Cristo per te? Quindi vogliamo capire. Infatti Gesù dichiara in Giovanni 14, leggo 15 e 21, Giovanni 14, 15 e 21, Gesù stesso parla, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Poi dice in 21, chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio ed io lo amerò. E mi manifesterò a Lui. La vera fede ci porta ad essere sottomessi in tutto a Gesù Cristo. Quindi è chiarissimo dai vari brani che abbiamo visto in questi due sermoni che la donna non deve avere autorità sull'uomo in nessun campo. Ma scusate, se tu hai un lavoro o se tu hai un rapporto in casa dove hai autorità, cosa devi fare? Se hai un lavoro, devi lasciare il lavoro. Se hai un ruolo in casa, devi cambiare il modo di vivere in casa. Cioè, non importa quello che è, il costo non importa, sarà Dio a provvedere per te. Se scombussa la famiglia, ben venga, ma bisogna arrivare a questo. Vediamo quindi di dover vivere come chiesa, come famiglie, come individui nel nostro mondo seguendo Dio. Grazie a Dio la donna può parlare al culto e ha tanto da dire. Lo dice come tutti, con sottomissione, con umiltà, ma condivide. E poi prego che noi vivremo veramente esaminandoci per vedere. Io sono sottomesso a Cristo. La donna al culto porta il velo come simbolo. Ed è buono per noi tutti di guardare quel velo e dire, ok, lei sta portando un simbolo del suo ruolo ed io sono sottomesso a Cristo. Io prego che questo sermone sia stato utile a ciascuno, sia per capire il ruolo della donna e sia per riconoscere l'importanza di leggere la Bibbia con cura. O che possiamo essere una chiesa che divide rettamente la parola di Dio e poi che cammina nella verità che abbiamo visto. Serve ben poco capire la Bibbia e non camminare in quella verità. Serve ben poco. Però quando comprendiamo la verità e camminiamo nella verità, siamo un popolo benedetto. E prego che saremo quello. Preghiamo. Signore nostro, ti ringrazio che tu prendi effettivamente prostitute, perché tu parli al popolo di Dio in forma femminile e avevamo tutti quanti degli idoli nel cuore che tu chiami una prostituzione spirituale, tu chiami quello adulterio spirituale e tu prendi persone come noi che avevamo altri amanti oltre a te. Tranne te, veramente. E tu ci attiri a te, ci lavi, ci purifichi e ci fai diventare una casta vergine per te, la tua sposa. E noi siamo chiamati la sposa di Cristo. Oh Padre, fa sì che possiamo comprendere di più chi siamo in Cristo, che possiamo guardare a Cristo, non a noi stessi. E che possiamo comprendere che nonostante che eravamo nel fango, siamo stati lavati, che Cristo Gesù ci onora. Certo, dobbiamo noi onorare Lui, ma Lui ci onora con la sua presenza, ci onora con la sua tenerezza, ci onora con il suo amore, ci onora con la sua saggezza che adopera, gestisce tutto per il nostro bene, per completare la sua opera in noi. e ti prego che possa essere una sposa completamente sottomessa al nostro sposo Signore Gesù Cristo. Aiutaci in ogni rapporto nella vita a camminare in sottomissione a Cristo, chi è moglie come moglie, chi è marito come marito, noi tutti come cittadini, come dipendenti, come datori, come genitori, come figli. Tu ci spieghi come vivere, membri di Chiesa, e che possiamo, oh ti prego, vivere sottomessi a te. Non c'è altra via di benedizioni. Aiutaci ad essere un popolo che si impegna a dividere rettamente la parola. Richiede impegno e non tutto sarà chiaro subito. Però abbiamo lo Spirito e ci guiderai e possiamo arrivare a capire. Ti lodo, il tuo piano è perfetto. E ti ringrazio per la grazia che abbonda in noi. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.